Sì, il mio focus è più sui rapporti tra Unione Europea e Vietnam, quindi passiamo dall'Italia alla visione più europea, diciamo. Per fare solo un breve excursus storico, i rapporti tra Unione Europea e Vietnam iniziano nel 1990 con l'inizio dei rapporti diplomatici. Da subito c'è un interesse economico tra le due parti, infatti abbiamo un accordo sul tessile e l'abbigliamento. Il settore tessile è un settore di grande interesse ancora adesso, fin dagli anni 90 appunto, a cui segue un accordo quadro di cooperazione che segna il framework generale delle relazioni tra Europa e Vietnam. Questo accordo viene ripreso nel 2012, quindi recentemente, con una firma di un accordo di partenariato e cooperazione che entra molto di più nei dettagli, approfondendo anche settori nuovi, quali quelli delle energie rinnovabili, cultura e ovviamente cooperazione economica, a cui seguono i negoziati per l'EFTA, che è un po' l'argomento centrale di cui si parla in questi giorni, proprio per la, si spera, imminente firma dell'accordo European Free Trade Agreement, European Vietnam. I negoziati sono terminati nel 2015, dopo 14 round tra Europa e Vietnam, e l'anno scorso, quindi recentemente, è avvenuta la firma la fine della revisione legale dell'accordo. Proprio nello stesso anno vediamo anche un accordo importante che è il Forest Law Enforcement and Governance Trade Agreement, un accordo di volontariato, un accordo di cooperazione tra Europa e Vietnam nel settore dei prodotti della foresta. E si spera nel 2019 di vedere finalmente la ratifica dell'EFTA e dell'IPA, perché li trattiamo diversamente. L'European-Vietnam Free Trade Agreement è un accordo di libero scambio che prende le sue caratteristiche dai Deep and Comprehensive Free Trade Agreements che sono stati creati dall'Unione Europea a seguito del Trattato di Lisbona. L'IPA invece sta per Investment Protection Agreement ed è un accordo che riguarda la protezione degli investimenti, in particolare investimenti indiretti. Da Europa e Vietnam, da Vietnam a Europa, e viene separato dall'EFTA proprio per l'incidenza dell'opinione della Corte di giustizia dell'Unione Europea riguardo al Free Trade Agreement con Singapore. E quest'opinione ha un po' ritardato la firma dell'EFTA, proprio perché inizialmente l'EFTA includeva i contenuti dell'IPA, quindi contenuti riguardanti gli investimenti indiretti, che invece non possono essere trattati proprio perché fanno parte della competenza concorrente tra Unione Europea e Stati membri. Quindi questa è una questione, diciamo, più legislativa riguardante l'Unione Europea, interessa relativamente il Vietnam, ma interessa nel momento in cui ritarda la firma del trattato. Abbiamo visto un po' i dati dell'interscambio tra Italia e Vietnam, invece per quanto riguarda l'interscambio a livello europeo, quindi tra Unione Europea e Vietnam, vediamo che c'è un interscambio importante. Infatti, nel 2017, vediamo che l'Europa, nel suo dato aggregato dei 28 paesi, è la seconda destinazione per i beni esportati dal Vietnam. Quindi il 19% dei prodotti esportati dal Vietnam arriva in Europa. E in questi dati spicca particolarmente il dato dei Paesi Bassi, per dire. Per quanto riguarda la bilancia degli scambi, la bilancia è in deficit nei confronti dell'Europa, quindi l'Europa importa molto dal Vietnam e esporta ancora di meno rispetto a quanto importiamo. Per quanto riguarda l'EFTA, citando quello che dice la Commissione dell'Unione Europea, che è appunto l'organo dell'Unione che si occupa di negoziare gli accordi con i paesi terzi, il l'accordo con il Vietnam viene definito uno degli accordi più completi e ambiziosi mai conclusi dall'Unione Europea con un'economia emergente. Effettivamente, questo accordo è il secondo firmato con i paesi ASEAN dopo l'accordo con Singapore ed è effettivamente uno dei più completi, proprio per questo viene definito Deep and Comprehensive, e porterà a un'eliminazione graduale del 99% dei dazi sul commercio tra Europa e Vietnam. Oltre all'eliminazione dei dazi, quindi delle tariffe sugli scambi, porterà anche una riduzione di tutte quelle barriere non tariffarie, tutte quelle regole che possono impedire o ritardare l'esportazione e importazione di alcuni beni. E quindi vedremo un allineamento negli standard internazionali per l'importazione e esportazione. E appunto questo porterà sicuramente a una semplificazione di tutte quelle procedure doganali che in questo momento possono ostacolare gli scambi commerciali. Sicuramente questo porterà a una crescita dell'interscambio. Come vediamo qui, in questa immagine, presa proprio da un report della Commissione europea, l'eliminazione dei dazi non sarà immediata, ma da parte, vietnamita, verranno eliminati nell'arco di 10 anni, con un'eliminazione immediata del 65% dei dazi. Invece, da parte europea, i dazi verranno eliminati nell'arco di 7 anni. Infatti, come potete vedere, ci sono alcuni settori che possono essere di punta per i paesi europei. Citando un esempio, il settore dei veicoli, dei motoveicoli, autovetture e anche vetture per il trasporto, quindi mezzi pesanti, hanno ancora un dazio che può arrivare fino al 78%, partendo circa dal 30%. Nell'arco dei 7 anni si arriverà a un dazio zero. Stesso caso per settori alimentari che possono essere di punta, come quello del vino per l'Italia, che al momento ha ancora un dazio molto importante del 50%, a cui si deve aggiungere un'IVA del 25%. E questo dazio arriverà nell'arco dei 7 anni allo 0%. Stessa cosa per prodotti lattiero-caseari, adesso tassati al 20%, prodotti farmaceutici che arrivano fino all'8%. Quindi vedremo che nell'arco appunto dai 5 ai 10 anni si arriverà a una facilitazione molto importante degli scambi. Importante è che nell'accordo di libero scambio siano trattati anche altri temi come quello delle regole di origine. Infatti, per esempio, nei prodotti tessili importati dal Vietnam in Europa sarà importante che questi prodotti siano provenienti dal Vietnam con tessuti prodotti o in Vietnam o in Corea del Sud, altro paese a cui l'Unione è legata da un accordo di libero scambio. Invece, per quanto riguarda prodotti agricoli sensibili, per esempio riso, mais, saranno previsti dei contingenti tariffari per non incidere immediatamente in maniera troppo pesante su questi prodotti. Altro argomento trattato nell'accordo di libero scambio è quello dei diritti della proprietà intellettuale. Una cosa interessante è che effettivamente l'EFTA è molto approfondito anche su questo settore e addirittura supera per alcuni standard anche gli accordi TRIPS, che sono gli aspetti commerciali legati ai diritti della proprietà intellettuale. Inoltre, in forza della ratifica dell'EFTA, il Vietnam aderisce anche ai trattati di internet della WIPO, World Intellectual Property Organization, quindi proprio l'organizzazione che si occupa della proprietà intellettuale a livello globale. Importante, sempre legato ai diritti della proprietà intellettuale, e che può essere molto interessante per alcuni prodotti europei, è la il riconoscimento, la registrazione e protezione di 169 indicazioni geografiche europee, per esempio Champagne, Parmigiano Reggiano, e abbiamo molti prodotti da tutta Europa che verranno quindi riconosciuti anche sul mercato vietnamita. Allo stesso modo dal Vietnam riconosciamo 39 prodotti, per esempio il tè Mo Chau, e il caffè Buon Ma, non so come pronunciarlo, Buon Ma Fot. Quindi un duplice riconoscimento. E allo stesso modo per la prima volta si riconosce anche in un accordo di libero scambio il marchio Made in EU per i prodotti non agricoli. Interessante perché è la prima volta che questo riconoscimento compare in un accordo commerciale. Altri settori che vengono trattati nell'EFTA sono quello degli appalti pubblici, quindi per la prima volta in un accordo appunto con il Vietnam si sancisce la possibilità per le compagnie europee di partecipare ad appalti pubblici con enti ministeriali vietnamiti, non solo ministeri ma anche le due città più importanti, la città Ho Chi Minh e la capitale Hanoi, anche il settore ospedaliero, quindi 34 ospedali vietnamiti. E questa è un'opportunità importante per molte compagnie europee e italiane. Vediamo anche un approfondimento nel campo della risoluzione delle controversie Stato-Stato, addirittura nell'accordo si prevede un meccanismo che potrebbe superare per rapidità e facilità quello previsto dall'Organizzazione Mondiale del Commercio, WTO. E la possibilità anche di mediazione volontaria. Per quanto riguarda la liberalizzazione nel mercato dei servizi, vediamo un accesso facilitato per i provider europei in alcuni settori particolari, come per esempio quello delle banche, settore assicurativo, settore postale, per esempio, e trasporto marittimo in particolare. E un'attenzione particolare nell'accordo è dedicata all'ambiente. Infatti vediamo un capitolo dedicato a commercio e sviluppo sostenibile in cui sono previste anche delle agevolazioni e degli investimenti per agevolare l'utilizzo delle energie rinnovabili e anche uno scambio di tecnologie tra Europa e Vietnam per appunto migliorare la tutela dell'ambiente, soprattutto per quanto riguarda il Vietnam, che è un paese in cui i cambiamenti climatici possono incidere molto proprio per la sua esposizione, per l'esposizione delle coste e dei delta dei due fiumi principali. Quindi in questo accordo si cerca di prevenire il fenomeno del race to the bottom, cioè l'abbassamento di alcuni standard ambientali per maggiori investimenti. Si tutela anche la responsabilità sociale aziendale, si promuove la firma di accordi multilaterali in campo ambientale e interessante di nuovo il settore del proprio per l'importanza dei prodotti forestali vietnamiti, anche per l'importanza del Vietnam come paese di transito di legname, per esempio dalla Cambogia. Altro settore importante è quello delle risorse del mare, appunto ne parlavamo prima, il pescato, che è uno dei settori importanti per l'export vietnamita nel resto del mondo, e quindi si cerca di tutelare la parte della biodiversità. In Vietnam è molto importante il settore dell'acquacultura per la pesca e quindi si cerca in questo trattato di agevolare gli scambi commerciali senza incidere troppo sulla tutela di questi settori. Per quanto riguarda appunto il quadro giuridico vietnamita, lo sviluppo sostenibile è anche tutelato nella Costituzione del Vietnam e il Vietnam sta promuovendo una serie di riforme, per esempio la riforma del codice penale del 2018 che prevede la responsabilità delle persone giuridiche e anche un inasprimento delle pene per i reati ambientali commessi da aziende. Vediamo anche una strategia messa in atto dal Vietnam, la Green Growth Strategy, e anche molti fondi investiti dalla Banca Mondiale, dall'Unione Europea, proprio per promuovere la tutela dell'ambiente, quindi il World Cities Vietnam e il U-Vietnam Energy Facility, per quanto riguarda il settore degli investimenti nell'energia. E si tratta anche appunto del settore del lavoro, promuovendo i principi e standard dell'Organizzazione Mondiale del Lavoro e la ratifica delle convenzioni non ancora firmate in quest'ambito. Interessante anche il meccanismo di monitoraggio dell'accordo. Che prevede un coinvolgimento importante della società civile vietnamita, quindi gruppi consultivi nazionali da parte europea e da parte vietnamita rilevanti nel settore. Anche un forum congiunto tra Unione Europea e Vietnam sul tema dello sviluppo sostenibile e come ricorso finale in caso di controversie a un gruppo di esperti per appunto risolvere controversie riguardanti lo sviluppo sostenibile. Quindi,
Fermi qua. Puoi
questa è la parte più riguardante l'Europa.
parlare un attimino di fatto della vita?
E per quanto riguarda invece il Vietnam,
Sempre in condizioni possibili.
sì, appunto, come è stato detto un po' dai relatori precedenti, il Vietnam è un paese che presenta molte somiglianze con l'Italia e molte opportunità interessanti. Un paese che da una parte ha un aspetto molto moderno, vediamo i grattacieli di Ho Chi Minh City, è una parte invece più antica, culturale e affascinante anche dal punto di vista storico nella capitale Hanoi. Una posizione strategica anche per il suo sbocco sugli altri paesi dell'ASEAN, appunto il centro economico Ho Chi Minh City, un centro che offre molte opportunità. Un'esposizione delle coste, come abbiamo detto, molto importante, e una popolazione in crescita, anche per il quadro demografico, che presenta una popolazione molto giovane, infatti un'età media circa dei 30 anni. Appunto, quindi un tasso di crescita importante. Il PIL del Vietnam, questo non l'abbiamo detto, ma presenta una crescita molto importante. Nel 2017 un incremento del 6,8% del prodotto interno lordo, quindi una crescita che è sicuramente invidiabile per il nostro paese. E appunto, come abbiamo detto, la distribuzione della popolazione vede nella fascia dei 30 anni, 25-30 anni, una popolazione in grossa espansione, quindi che sicuramente offre un mercato in continua crescita. Abbiamo detto che il Vietnam offre opportunità importanti. La sua presenza nel mercato integrato dell'ASEAN lo rende sicuramente un paese di punta per gli scambi commerciali, un centro di produzione anche di qualità elevata, quindi parliamo molto di esportazioni dal Vietnam verso l'Italia, verso i paesi europei, però non si parla mai della qualità di queste esportazioni, quindi una qualità che lo rende diverso da, da altri paesi manifatturieri. Abbiamo anche parlato di gare d'appalto pubbliche. Con l'EFTA sarà possibile per le compagnie europee partecipare a gare d'appalto per la realizzazione di infrastrutture. Abbiamo parlato anche delle ferrovie dello Stato, quindi sicuramente gare importanti per rilanciare diversi settori. E anche investimenti immobiliari, perché abbiamo visto un paese che sta costruendo molto. Io ho avuto l'opportunità di andarci l'anno scorso ed è un paese in cui si lavora costantemente per costruire, quindi vedi una crescita sicuramente repentina nell'arco di poche settimane, da dove non c'era magari nulla, vedi costruire palazzi o appunto centri. Un'altra opportunità del Vietnam è sicuramente il sistema politico, un sistema politico stabile da molti anni che offre anche una tranquillità per gli investitori che decidano di investire nel paese. Una moneta stabile e un impegno del governo nel favorire la crescita economica attraverso riforme che portano anche a una maggiore trasparenza negli investimenti, e anche una somiglianza con l'Italia per la struttura industriale. Infatti l'Italia è costituita prevalentemente da piccole e medie imprese e vediamo una grossa somiglianza con il Vietnam, che è al 96% costituito da imprese medio-piccole. Poi appunto gli accordi economici. Abbiamo visto che il Vietnam rientra in 16 accordi di libero scambio, di cui 10 in questo momento in vigore, 6 in trattativa, fa parte dell'ASEAN dal 95, quindi vediamo che il Vietnam negli anni 90, subito dopo il Doi Moi, ha inaugurato un periodo di apertura delle sue relazioni internazionali, aprendosi appunto anche a accordi con Europa, con altri paesi, arrivando fino all'entrata nell'Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2007 e appunto si spera nel 2019 di vedere un accordo di libero scambio con l'Unione Europea. Questo accordo di libero scambio dovrà essere approvato prima dal Consiglio e poi dal Parlamento per entrare in vigore. Parlando un po' più di ASEAN, quindi un dato generico, è stata fondata nel 67, come abbiamo detto prima, ne fanno parte 11 paesi che sono Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Birmania, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam. E vediamo che grazie alla sua partecipazione nell'ASEAN, il Vietnam ha un'apertura a trattati economici con diversi paesi. Citiamo per esempio Australia, Canada, Cina, Corea del Nord. Quindi abbiamo parlato di EFTA prima. Il dato commerciale sugli scambi tra Italia e Vietnam, ne abbiamo parlato un po' prima. Possiamo dire che il Vietnam per l'Italia è il primo partner commerciale nell'area ASEAN. Quindi, esatto. Nel 2016 l'interscambio ha superato i 4 miliardi e gli investimenti italiani in Vietnam sono considerevoli, abbiamo 388 milioni di dollari in 89 progetti, soprattutto nel settore manifatturiero. Invece l'Italia per il Vietnam è il quinto partner commerciale, arriviamo dopo la Germania, quindi sicuramente c'è un'aspettativa di crescita, un potenziale importante. L'export, pur essendo al momento deficitario, è comunque in crescita. E infatti vediamo che nel 2016 i beni esportati erano circa un miliardo, siamo arrivati a un po' più di un miliardo nel 2017 e stiamo pian piano crescendo. Settori di maggiore export, come abbiamo detto, quello dei macchinari e delle apparecchiature, proprio per l'expertise tecnologica dell'Italia in questo campo. Subito dopo articoli in pelle e prodotti tessili. E poi abbiamo anche altri settori importanti. Invece importiamo dal Vietnam soprattutto prodotti elettronici, quindi tecnologie, smartphone. In Vietnam si producono appunto gli smartphone e altri prodotti elettronici. Poi importiamo articoli in pelle, proprio per la rilevanza del settore nell'economia vietnamita, e poi prodotti agricoli della pesca e della silvicoltura. Quindi appunto, arriviamo a 2 miliardi, 5. Altri settori: abbigliamento, molto importante, e opportunità in Vietnam di investimento. Come abbiamo detto, è un hub manifatturiero. Vediamo come settori importanti di rilievo il settore delle automobili e il settore del mercato immobiliare, real estate. Dove investire? In realtà si può investire un po' in tutto il Vietnam, perché c'è una grossa crescita anche in province un po' più sconosciute, però sicuramente le città più rilevanti sono Ho Chi Minh City, Haiphong, Hanoi, Binh Duong e Dong Nai. Vediamo in questi paesi, ci sono in queste città, come settori si può puntare soprattutto su quello delle infrastrutture e energie rinnovabili. Ancora una volta hanno un peso importante e strategico, soprattutto per appunto le caratteristiche morfologiche del paese. E c'è una ampia domanda di expertise nei settori dell'istruzione, della sanità, settori alimentari, e-commerce. Come parchi industriali il nostro dato è vecchio, perché appunto abbiamo trovato un dato di 200 parchi industriali e 315 più o meno in costruzione, distribuiti in 58 province, gestiti sia da developer privati che da enti pubblici. E appunto, per investire in questi parchi industriali ci possono essere anche possibilità di incentivi, quindi agevolazioni. Come abbiamo detto, quindi è un mercato sicuramente che può rappresentare un punto importante per le imprese italiane che abbiano intenzione di investire in Vietnam. Sicuramente non basta un viaggio turistico di una settimana, ma è importante anche conoscere la cultura del posto, quindi non solo il business. Come abbiamo detto, c'è una grossa somiglianza tra italiani e vietnamiti, e quindi anche una cultura simile, un modo di gestire gli affari similare. Quindi è importante non solo il business in puro stile americano, ma una conoscenza maggiore degli investitori, degli imprenditori. E come abbiamo detto, agevolazioni importanti sono presenti nei parchi industriali e in zone geografiche svantaggiate e in via di sviluppo. Quindi abbiamo queste immagini che rappresentano un po' la parte antica del Vietnam, la pagoda. Appunto, la Costituzione del Vietnam sancisce con l'articolo 16 lo scopo dello Stato, che è quello di rendere ricco il popolo e forte il paese. E questo la dice lunga appunto sulle intenzioni vietnamite. Si sancisce inoltre il diritto della proprietà e la protezione dello Stato per gli stranieri residenti in Vietnam. Appunto, abbiamo visto che la legge presenta delle agevolazioni, delle garanzie importanti per gli stranieri in Vietnam, gli investitori stranieri, quindi per esempio la disciplina dei contratti dell'investimento, la tutela della riservatezza, due diligence, la tutela dei diritti della proprietà intellettuale, che appunto non è scontata, e abbiamo visto con l'EFTA anche un incremento di questa tutela. E anche la possibilità di risoluzione delle controversie attraverso alternative dispute resolutions, quindi risoluzioni alternative, per esempio l'arbitrato, e garanzia di enforcement, quindi di applicazione del lodo nel caso. La fiscalità, che forse è un argomento più del segretario, però vediamo...
Ma dirla velocemente.
Sì, però vediamo l'aliquota unica sul reddito delle imprese, quindi c'è una flat rate. Se il fatturato dell'impresa è inferiore a $1 million, la tassa è del 17% e l'aliquota standard invece del 20%, che può salire per settori più di interesse economico più elevato, per esempio quello dell'estrazione mineraria e petrolifera. Invece l'aliquota fiscale sulla persona fisica arriva al 35% per i residenti ed è un'aliquota progressiva. C'è un accordo con l'Italia per evitare la doppia tassazione, mi pare dal 97 più o meno questo accordo. Invece l'IVA è generalmente del 10% con possibilità di riduzioni. Poi abbiamo altri dati. Sono anche possibilità di investimenti diversi, per esempio attraverso uffici di rappresentanza o l'apertura di filiali. La legge sugli investimenti esteri in Vietnam è stata modificata nel 2005 e appunto garantisce questa serie di forme di investimento diverse. Sì, sono poi tipi diversi che possono essere meno interessanti. I contratti sì, sono appunto tutelati dalla Costituzione e dal codice civile vietnamita. Una parte importante dei contratti è che la lingua ufficiale dei contratti è il vietnamita, ma il contratto può anche essere tradotto in un'altra lingua ed essere ugualmente riconosciuto. Solo un'attenzione particolare deve essere rivolta ai trasferimenti di tecnologia, quindi riguarda di nuovo diritti della proprietà intellettuale. Appunto fa parte del WTO, come ho detto prima, appunto la risoluzione delle controversie può essere garantita anche attraverso arbitrati interni, arbitrati stranieri, infatti il Vietnam aderisce alla Convenzione di New York e abbiamo anche il riconoscimento delle sentenze straniere, che è molto importante. Appunto, se vuoi dire qualcosa.
Bene, ringraziamo Alessandra per il concorso, che ha fatto questa lezione la seconda parte per la prima volta, si è ricavata benissimo e quindi